occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:52 del mattino, è giovedì, è il 3 novembre ed è una giornata abbastanza di novembre. Ancora una volta benvenuti, bentornati ascoltatrici e ascoltatori, e vi devo dare questa mattina subito un suggerimento, e il suggerimento è: non fatevi ingannare dal concetto di piovigine, perché il concetto di piovigine è insidioso e infido. Ieri sera, controllando il meteo, ho visto che a Milano alle ore 5, cioè quando io esco di casa, era prevista per l'appunto la piovigine, e per non commettere errori ho puntigliosamente controllato la voce piovigine su Wikipedia, e recita così: la piovigine è un tipo di precipitazione liquida costituita da goccioline piccolissime di pioggia. Il diametro delle stesse deve essere inferiore a 0,5 mm, altrimenti si parla di pioggia. La precipitazione è solitamente molto fitta, per cui le goccioline sembrano volteggiare nell'aria, rendendole facilmente osservabili in ogni piccolo movimento. Quindi, armato di righello portatile, questa mattina alle 5 ho verificato che le goccioline piccolissime avessero effettivamente un diametro inferiore a 0,5 mm ed ho altrettanto verificato le suddette goccioline che volteggiassero nell'aria e fossero osservabili nel loro piccolo movimento. Perciò sono salito fiducioso in scooter, certo di affrontare senza danni la piovigine, e posso ora dire con la certezza del metodo sperimentale che sta cippa che non ti bagna la piovigine. 10 minuti in moto e l'effetto è quello del monsone, e se ne esce fradici come un mocio dal secchio. Maledetta piovigine. Quindi, cari amici e cari amiche all'ascolto, diffidate, diffidate, diffidate della piovigine e affrontatela magari con l'ombrello. Dunque, piovigine, governo, law and order. Il frame è quello, law and order per chi guarda da destra, chiacchiere distintivo per chi invece guarda da sinistra. Al momento il bilancio dice: Stop al baccano, ai giovinastri, ai drogati, ai lazzaroni, ai marocchini, ai culattoni, alle multe, alle mascherine, al bancomat che ti devi ricordare il PIN e stop anche alla lentezza dei lavori. Insomma, diciamo che può dirsi rispettato al 100% il programma degli Umarell al cantiere. Altro che fascismo, sono loro, gli Umarell, i veri ideologhi del centrodestra. Punto di sintesi e pietra angolare del sistema securitario non è tanto il ritorno del concetto di adunata sediziosa, ne scrive oggi Concita Di Gregorio su Repubblica, bensì il concetto di parco sempione verde-marrone dentro la mia città, e in particolare l'immortale verso piantala con sti buonghi, non siamo mica in Africa. Insomma, l'altra volta abbiamo sconfitto la povertà, stavolta abbiamo sconfitto il crimine. Per sconfiggere le zanzare e la truffa dello specchietto dovremmo invece attendere altri e nuovi populismi. Intanto il messaggio lanciato ai giovani è conciliante: fate quello che diciamo noi e nessuno si farà male. La Meloni ieri ha rivendicato con orgoglio le scelte del governo e ha detto: in tema di sicurezza l'Italia non sarà più la maglia nera. Proprio così, non sarà più la maglia nera, magari la camicia. E se Piantadosi non basta per la gestione dell'ordine pubblico, dai, ci sono sempre i due Marò. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma nessuno ha mai visto Piantedosi e l'anziano di Piantala con sti buonghi, non siamo mica in Africa, insieme nella stessa stanza. Giornalisti all'ascolto, fate il vostro mestiere e verificate che non siano magari la stessa persona. Intanto orgoglio e manganello è il titolo di Repubblica. Meloni fiera del pugno di ferro, titola La Stampa. Però attenzione, perché la legge anti-rave sarà corretta, dice il titolo del Corriere della Sera. È già finita la festa del decreto anti-rave, si domanda Open nel titolo. Governo e Parlamento verso modifiche sulla pena e sul reato. Due punti critici da risolvere: lo sconto di pena e l'arresto degli studenti. Open che poi spiega anche perché Mattarella non è intervenuto, ma il governo tiene duro. Orgoglio no rave, titola il giornale. Mattarella sconfessa Saviano e la Murgia, ma quale legge manganello, dice Libero. E si va avanti fino ad approdare sulle colonne di Avvenire, che riporta invece la Meloni nel contesto europeo, perché la Meloni ribadisce il suo no alle navi ONG, navi pirata. Risponde però Berlino, che scrive direttamente alla Farnesina: le navi i migranti devono essere soccorsi. Berlino: soccorsi subito. Dopo vedremo e leggeremo anche della prima giornata della Meloni a Bruxelles, ma oggi è anche la giornata di un'altra donna. Si parla tantissimo di Letizia Moratti, non tanto di lei, ma del futuro di tutti noi, perché il futuro di Letizia potrebbe essere anche il futuro del centro-sinistra in Lombardia. E oggi sia il direttore di Domani che quello del Foglio lanciano una provocazione di cui dopo daremo conto e di cui immagino discuterete. La provocazione è continuare a perdere in purezza oppure scegliere la Moratti, turandosi il naso per disarticolare il centrodestra. Tutto questo tra poco, dopo il GR, i titoli del GR che arrivano subito alle 8, e poi la seconda parte, il demone del tardi, preparatevi.
Familiar way when the keys are in my hand. Don't say that everything is here to stay, and I must try to understand when I'm trying not to look into your eyes, trying not to listen to your lies, trying just to keep hold. When you leave me on the shelf, sets a path for you to follow, and I've already given in. But I only meant for you to taste, not swallow. Where I end is where you must begin. And try not to look into their eyes, try not to listen to their. Sweet girl, free of the taints of this world. Think that's a compliment, don't be so full of sentiment. Why worship sweetness? What virtue's there in weakness? Being pushed about is nothing much to shout about, I know. So try.
Le 8 e 6 minuti, precise precise, siamo ripartiti da qui, da questa meravigliosa canzoncina che si chiama Bittersweet da Eden, primo album degli Everything But The Girl, perché ieri all'unisono sia Tracy Thorn che Ben Watt twittavano: attenzione, perché io e Tracy ci siamo ritrovati in primavera, pubblicheremo dopo 25 anni un nuovo album proprio degli Everything But The Girl, se li avete amati in passato, evviva! Evviva, evviva! Ma attenzione, perché dobbiamo tornare alle nostre cose, anche perché abbiamo fatto il trailer nella prima parte, e prima di tornare inevitabilmente anche sulla Meloni, parliamo dell'altra donna del giorno, perché oggi il tema è: per battere la Meloni, la sinistra riparta dalla Moratti. La provocazione fatale oggi la ritroviamo lanciata all'unisono dal direttore di Domani Stefano Feltri e dal direttore del Foglio Claudio Cerasa. Siamo sulla prima di Domani, che titola "Il caso Moratti mette già a rischio la maggioranza", ma partiamo appunto dall'editoriale firmato da Stefano Feltri, che dice così: turarsi il naso in Lombardia, il PD può usare Letizia Moratti per spaccare il centrodestra. E dunque leggiamo: il Partito Democratico, scrive Stefano Feltri, dovrebbe aver imparato la lezione del 25 settembre. Le elezioni le vince chi sa sfruttare al meglio regole e alleanze. Il centrodestra ha trionfato soltanto perché ha tenuto insieme tre partiti e tre leader in concorrenza tra loro che a stento si sopportano. In Lombardia, per il segretario del PD Enrico Letta, si prospetta una specie di esame di riparazione: vincere o almeno far perdere all'avversario sul territorio e a livello nazionale, oppure inseguire una qualche forma di coerenza tattica che serve soprattutto alla destra. Il governatore uscente Fontana rappresenta tutto ciò che un elettore PD considera gli antipodi. Ha gestito il Covid in modo disastroso, ha accumulato patrimoni in Svizzera di cui continua a tacere l'origine, ha combinato pasticci mischiando famiglie e politica, ma il PD non è riuscito negli ultimi 5 anni a costruire una candidatura alternativa credibile per la regione più ricca e importante d'Italia. Si apre ora, scrive Feltri, una crepa imprevista nel fronte della destra con la candidatura di Letizia Moratti. Le dimissioni da assessore e vicepresidente lanciano la sua campagna elettorale civica in opposizione a Fontana. I voti dei delusi della destra e degli elettori con idee politiche lontane dalla deriva illiberale di Lega e Fratelli d'Italia sono destinati al momento a sparpagliarsi tra Moratti e qualche nome che all'ultimo momento il centrosinistra troverà. Oppure il PD, eccoci qua, potrebbe, diciamo così, tirarsi il naso e sostenere Moratti. La difficoltà è evidente: Moratti è stata una contestata ministra dell'istruzione e presidente presidente della RAI ai tempi del governo Berlusconi. Va però ricordato che dopo l'effimera parentesi di Pisapia, il meglio che il centrosinistra ha prodotto a Milano è l'ex braccio destro di Moratti, cioè il sindaco Beppe Sala. Quindi l'incompatibilità tra PD e Moratti è più di etichetta che di sostanza. Chiaro il problema dunque, ma altrettanto chiaro, dice ancora Stefano Feltri nel suo editoriale su Domani, altrettanto chiaro il dividendo politico che il PD potrebbe incassare: trovarsi al governo di una regione imprendibile, spingere la Lega di Salvini in una crisi terminale e dunque spaccare una maggioranza che ad oggi pare litigiosa ma tetragona nel perseguire un'agenda di destra netta e illiberale. Il PD ha rinunciato a una svolta radicale verso sinistra, si è fermato in un limbo di tatticismi. Se ormai è soltanto un partito di professionisti della politica, lo dimostri in Lombardia con una gestione orientata al risultato. La sconfitta non può essere l'unico punto programmatico di Letta. Eccolo qua il primo tempo della provocazione, ma andiamo al secondo tempo, che è quello del direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Taglio alto, titoli in blu: lo schiaffo di Letizia Moratti alla destra illiberale offre un'opportunità per costruire un laboratorio contro la Meloni Associati, spunti per una svolta. Troll contro troll, dice Cerasa. C'è una destra che si è specializzata nel trollare la sinistra, lo leggevamo ieri, e poi c'è una sinistra che dall'altro lato avrebbe di fronte a sé una straordinaria opportunità politica per provare a trollare i propri avversari, dimostrando di avere quella flessibilità, quell'elasticità e quell'intelligenza necessarie per mettere in mutande la destra di governo sul proprio terreno politico, cioè quello della difesa delle libertà. Letizia Moratti, scrive Cerasa, ha scelto di mandare a quel paese la destra nazionalista, lo ha fatto per molte ragioni e naturalmente ha un peso la promessa non mantenuta che le avevano fatto diversi mesi fa sia Berlusconi che Salvini, ovvero sia scommettere su di lei come prossima candidata alla regione Lombardia, e lo ha fatto su un punto di rimente che riguarda la strana e preoccupante idea messa in campo dai nazionalisti di governo sul tema della difesa delle libertà. Si è chiesta ieri Letizia Moratti se non sia da osservare con preoccupazione la scelta di anticipare il reintegro dei medici e degli altri professionisti della sanità non vaccinati, se non sia da osservare con preoccupazione il condono sulle multe ai Novax e la diversa sensibilità mostrata sull'importanza dei vaccini. E si è chiesta, scrive ancora Cerasa, tra le righe, Moratti, se una destra che difende la libertà di essere estremisti e che trasforma la scienza in ideologia sia davvero una destra che può considerarsi schierata a difesa dei propri cittadini e delle loro libertà. Si è chiesta tutto questo Moratti nelle stesse ore in cui la destra nazionalista, a proposito di difesa della libertà, ha mostrato il suo volto peggiore vergando provvedimenti goffi, surreali, giustizialisti e liberticidi sulla giustizia, e come d'incanto per gli avversari del centrodestra si è manifestato una possibilità concreta e inaspettata che soltanto una classe dirigente miope, pigra, rigida e poco creativa potrebbe riuscire a non cogliere, cioè trasformare Letizia Moratti in un argine contro la destra nazionalista, costruire attorno alla sua candidatura alle regionali un blocco sociale più ampio rispetto a quello rappresentato oggi dai progressisti, sfruttare le divisioni della destra per tentare di prevalere in una regione dove il centrosinistra non ha mai governato. E quello, conclude Cerasa, che ha in testa Letizia Moratti, potenziale papessa straniera di un campo largo riformista, e quello che potrebbe suggerire di fare il sindaco Sala ieri alle 18 a colloquio proprio con Moratti, e quello che dovrebbero tentare di mettere in campo Renzi e Calenda, più che dovrebbero, mi sembra che l'abbiano già fatto, ed è quello che potrebbe fare facilmente il PD se solo avesse una leadership non dimissionaria, se avesse creatività politica, se fosse in grado di comprendere cosa potrebbe voler dire per gli avversari del centrodestra trovare un varco per battere il centrodestra nel suo storico fortino. Si scrive Lombardia, si legge Italia, il partito della ragione o della regione, volendo, può nascere da qui. E quindi il destro e il sinistro della provocazione del giorno: per battere la Meloni, la sinistra riparta dalla Moratti. Cari amici, cari amiche all'ascolto, ne avrete da discutere simpaticamente sull'argomento. E quindi io intanto mi fermo qui perché così riesco ad occuparmi anche di altre cose. Intanto esce la Moratti, entra Bertolaso, sempre lui, l'abbiamo detto più volte, ogni volta che il centrodestra ha un problema, voilà, arriva Bertolaso, c'è da spostare una macchina, chiamiamo Bertolaso, c'è il rubinetto che perde, chiamiamo Bertolaso, se ne va la Moratti, chiamiamo Bertolaso, prepariamoci già per la prossima volta quando sarà il turno di la sinistra, riparta da Bertolaso. Intanto, come abbiamo visto, la Moratti se ne va perché le avevano promesso di essere la candidata e stizzita, visto che la candidatura non c'era, ha detto arrivederci, ma se ne va formalmente anche per la questione dell'amnistia ai medici Novax. Rientrano i medici Novax, però aspettate, colpa mia, mi sono dimenticato un pezzo, perché a chiosa degli interventi di degli editoriali odierni di Cerasa e Feltri, e beh, oggi c'è anche il Corriere che intervista Enrico Letta, e allora Roberto Gressi, tra le tante cose che gli chiede proprio della questione Moratti. Letizia Moratti, anche per il Covid, consuma lo strappo e si chiama fuori in Lombardia, risponde Letta, è la prova di una gestione della pandemia disastrosa e del fatto che non c'è posto per i moderati. Si può guardare, gli chiede dunque Roberto Gressi, a Moratti per le elezioni regionali? Questa è la risposta di Letta. Ci sono le condizioni questa volta per vincere. Il PD Lombardo presenterà una candidatura forte e apriremo una discussione con tutti coloro che vogliono mandare la Lega all'opposizione. Sibillina al punto giusto, enigmatica altrettanto la risposta di un Letta, che da una parte dice che il PD presenterà una candidatura e dall'altra apriremo una discussione con tutti coloro che vogliono mandare la Lega all'opposizione. Sembrerebbe quasi il campo largo dei riformisti, che diceva Cerasa. Intanto c'è D'Alema invece intervistato su Repubblica, che punta dritto verso Conte e il rinnovamento del campo largo con i 5 Stelle, con un Conte indicato da D'Alema come l'esempio per il centrosinistra. Ma scusate la parentesi, mi ero perso via io, torniamo invece alla questione del rientro in corsia dei medici Novax amnistiati, pronti via dal governo entrante. E tra l'altro rientra anche Giusi, l'infermiera che aveva portato in corteo i Novax vestiti da deportati, chissà se ve lo ricordate. Si è trattato di una goliardata, si dice, così come si è trattato di una goliardata la svastica indossata per la festa di addio al celibato da Galeazzo Bignami, neo ministro delle infrastrutture in quota Fratelli d'Italia. Colpisce che il campo in cui esercitare la goliardia per la destra sia sempre quello dell'olocausto. Curiosa questa cosa. Ma intanto, dicevamo, il ministro Schillaci oggi viene intervistato da Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Anche questa intervista la trovate sulle colonne del Corriere della Sera. Prima domanda: ministro Schillaci, il reintegro con qualche settimana di anticipo dei Novax non risolve il problema dei medici che mancano negli ospedali, perché la gran parte sono liberi professionisti. È stata una decisione politica sua o una richiesta politica? Risponde Schillaci: una decisione che ho preso perché le altre categorie professionali che non si erano immunizzate sono state riammesse il 15 di giugno. Poi oggi lo scenario è completamente diverso e c'è una grave carenza di organico, e saranno comunque le singole direzioni sanitarie a decidere dove potranno andare a lavorare i medici reintegrati. È un brutto segnale, però gli si obietta, perché i medici che hanno rifiutato il vaccino hanno un approccio antiscientifico. Credo, risponde Schillaci, che sia un problema deontologico che dovrebbero e dovranno affrontare gli ordini dei medici. Rilancia la palla dunque nel campo dell'ordine dei medici, e allora insistono le due giornaliste del Corriere: ma la sua posizione chiara verso i medici Novax qual è? Risponde Schillaci: la scelta di reintegrarli è stata presa anche un po' in segno di riappacificazione, dopodiché la mia posizione è sempre stata a favore dei vaccini, lo strumento indispensabile per cambiare la storia della pandemia da Covid. Però gli dicono: lei era nel comitato scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi ha stretto contatto con tutte le decisioni prese. La premier Giorgia Meloni ha detto: quello che contesto dalla gestione precedente è che ci sono state un'infinità di provvedimenti presi che non avevano base alcuna, come base alcuna evidenza scientifica. Di quali provvedimenti stiamo esattamente parlando? Risponde Schillaci: ma il mio coinvolgimento in questi anni di pandemia è stato solo a livello di ricerca e non nelle scelte che sono state prese dal Comitato Tecnico Scientifico per la gestione della pandemia. Insomma, non sai, non risponde, e allora gli dicono: però conosce bene tutte le scelte che sono state fatte. Allora, quali sono quelle che non avevano alcuna evidenza scientifica e dove c'è stato un approccio ideologico? Allora, costretto, risponde nuovamente Schillaci: io credo che per andare a vedere quello che è stato fatto durante la gestione del Covid verrà fatta una commissione d'inchiesta su iniziativa parlamentare alla quale il governo non partecipa. Il messaggio chiaro che voglio dare è che adesso dobbiamo guardare alla sanità del terzo millennio, dove in Italia chi ha un titolo di studio più alto e una maggiore disponibilità economica ha una migliore aspettativa di vita. Dal mio punto di vista questo è grave, quindi non sa, non risponde, risponde ad altro e poi dice che alzerà lo stipendio ai medici che lavorano in pronto soccorso. Così il ministro Schillaci, intervistato dal Corriere della Sera. Ma torniamo invece sulla Stampa, che oggi apre con l'esordio di Giorgia a Bruxelles, ma soprattutto con la lettera arrivata da Berlino: cari amici dell'Italia, i migranti si devono salvare. Altro che destra e migranti, ci risiamo. Siamo a pagina 2 della Stampa. Federico Capurso e Francesco Olivo: il governo tedesco manda un appello all'Italia: prima di ogni ragionamento bisogna salvare le vite dei migranti, l'Italia presti velocemente soccorso. La Farnesina chiede chiarimenti. La scelta di lasciare in mare 985 immigrati sulle tre navi delle ONG a largo delle coste siciliane provoca il primo incidente diplomatico dell'era Meloni. La Germania ha risposto con fermezza alla nota verbale in cui il governo italiano il 23 ottobre aveva chiesto di farsi carico dei migranti salvati sulle due navi delle ONG, nel frattempo diventate tre, che battono bandiera tedesca e norvegese. Nella comunicazione Berlino usa toni molto netti: salvare persone in pericolo di vita è la cosa più importante. Il ministero degli esteri italiano risponde in serata con una nota ufficiale concordata con il Viminale: chiede all'ambasciata tedesca un quadro compiuto della situazione a bordo della Humanity One in vista dell'assunzione di eventuali decisioni. La sostanza della comunicazione tedesca era: non si può subordinare la sicurezza dei naufraghi, tra cui 104 minori non accompagnati, alla pretesa di una ricollocazione preventiva. Berlino, attraverso la sua ambasciata a Roma, tiene a sottolineare che non condivide la criminalizzazione delle ONG. Le organizzazioni civili, dice, impegnate nel salvataggio dei migranti forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Il governo tedesco fa intendere di essersi coordinato con quello norvegese. Le due navi delle ONG che per prime hanno chiesto un porto sicuro alle autorità italiane sono la Humanity One con bandiera tedesca e la Ocean Viking che batte bandiera norvegese. Nei giorni scorsi il ministro dell'interno Piantadosi aveva ipotizzato di vietare esplicitamente lo sbarco, ma l'ordine formale non sarebbe mai arrivato. Non possiamo farci carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano sistematicamente senza alcun preventivo coordinamento delle autorità, ha spiegato il ministro in un'intervista ieri al Corriere della Sera, circostanza smentita da Medici Senza Frontiere, che gestisce la Geo Barents, la terza nave che si è aggiunta a Humanity e Ocean Viking. Abbiamo tempestivamente contattato le autorità maltesi e italiane, fanno sapere dalla ONG. La Humanity One conta 179 persone a bordo, la Ocean Viking 234, mentre la Geo Barents ha salvato in diverse operazioni 572 migranti, 985 donne, uomini e bambini da giorni ormai aspettano un porto sicuro, hanno vissuto gli orrori della Libia e un loro diritto sbarcare, scrive Mediterranea Saving Humans. I tentativi delle tre imbarcazioni di contattare Malta sono caduti nel vuoto, nessuna risposta. Sulla Geo Barents ci sono oltre 60 minori, 3 donne incinte e casi che richiedono un intervento mediatico immediato. Questo dunque un tema che sta sul piatto per quanto riguarda il confronto europeo, risponde Meloni, o Berlino se ne fa carico, o per noi è una nave pirata. Oggi la premier a Bruxelles per negoziare sul PNRR, fondi di coesione e bollette. Alta tensione invece sul tema della concorrenza, dove le forze che adesso sono entrate nel nuovo governo si erano già smarcate, per esempio su balneari e tassisti, quando erano ancora in seno al governo precedente. Insomma, l'agenda è fitta e parecchio complicata. Intanto però, a proposito di Europa, vi segnalo quello che oggi troviamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, perché è un dato che riguarda il clima. È vero, oggi c'è la piovigine, sembra un filo più novembre, ma intanto a proposito di clima, in 30 anni sono le temperature europee quelle che sono cresciute di più, cresciute il doppio della media globale. Un dato che dovrebbe interessarci molto da vicino, che il Sole 24 Ore mette in prima pagina, alla vigilia del COP27 che dovrà tenersi in Egitto. Visto che sono sulla prima pagina del Sole 24 Ore, ne approfitto per il titolo che riguarda, come era prevedibile, il nuovo maxi rialzo dei tassi della Fed. Powell avanti anche oltre quota 5%. Negli Stati Uniti il costo del denaro sale di 0,75 punti e arriva ai livelli del 2008, ma il presidente della Fed confonde i mercati. Forti ribassi a Wall Street, intanto c'è Moody's che continua a guardarci, abbassa da stabile a negativo l'outlook delle banche italiane. Tutta materia per il professor Di Stefano, ne parleremo domani rapidamente, perché ho giusto pochi minuti. Il manifesto di oggi apre sull'esito delle elezioni israeliane. Fratelli d'Israele, il titolo: Bibi Netanyahu risorge dalle urne e anche Israele avrà il governo più a destra della sua storia, con il suprematista ebreo Ben-Gvir che reclama il Ministero della Sicurezza per finire di schiacciare i palestinesi, scrive il manifesto. Vittima del voto utile, la sinistra di Meretz sparisce. Notizia connessa che troviamo sulla prima pagina del manifesto è quella che riguarda l'Iran e quello che hanno fatto trapelare gli Stati Uniti. L'Iran potrebbe pianificare un attacco all'Arabia Saudita, obiettivo inviare i manifestanti al fronte, ma pare poco credibile. Teheran non può permettersi una guerra e la rivolta intanto prosegue in Iran. I giovani ereditano i sogni dei genitori, ma provano ad evitarne gli errori. Anche il Giorno apre sulla Berlino che chiede in modo secco all'Italia di accogliere i migranti, mentre sulla Messaggero l'apertura a proposito di governo è il piano italiano sulle bollette. Meloni al debutto UE, tetto al prezzo nazionale, 10 miliardi di aiuti a famiglie e imprese. Ma dopo aver citato naturalmente il titolo odierno della Gazzetta dello Sport, che è Paradiso Milan agli ottavi di Champions League dopo 8 anni, purgatorio Juve, Paris Saint-Germain troppo forte, Allegri retrocede in Europa League. Dicevo, volevo chiudere attraversando la prima del Fatto, che come altri quotidiani racconta che potremmo avere il primo ministro della storia della Repubblica indagato per bancarotta, cioè la Santanchè per il crack di Visibilia. Santanchè è già indagata, bilanci falsi e bancarotta, lei dice tutto falso, anzi minaccio querele. Ma dopo aver citato il caso Santanchè, volevo chiudere andando sulla prima pagina di Avvenire, perché si avvicina la giornata di sabato e della manifestazione nazionale per la pace, che viene richiamata da Avvenire e solo da Avvenire oggi in prima pagina. Ma Avvenire ospita oggi un editoriale firmato dal vescovo di Bologna, nonché presidente presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Si intitola Liberi insieme dalla guerra, e Zuppi scrive così: cara amica e caro amico, sono contento che ti metti in marcia per la pace. Qualunque sia la tua età e condizione, permettimi di darti del tu. Le guerre iniziano sempre perché non si riesce più a parlarsi in modo amichevole tra le persone. Ti do del tu perché da fratelli siamo spaventati da un mondo sempre più violento e guerriero. Per questo non possiamo rimanere fermi. Alcuni diranno che manifestare è inutile, che ci sono problemi più grandi, e spiegheranno che c'è sempre qualcosa di più decisivo da fare. Desidero dirti, chiunque tu sia, perché la pace è di tutti e ha bisogno di tutti, che invece è importante che tutti vedano quanto è grande la nostra voglia di pace. Poi ognuno farà i conti con se stesso. Noi non vogliamo la violenza e la guerra. E ricorda che manifesti anche per i tanti che non possono farlo. Pensa, ancora nel mondo ci sono posti in cui parlare di pace è reato, e se si manifesta si viene arrestati. Grida la pace anche per loro. La pace, prosegue ancora Zuppi, mette in movimento, è un cammino. E qui cita Don Tonino Bello quando diceva: occorre una rivoluzione di mentalità per capire che la pace non è un dato, ma una conquista, non è un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno, non un nastro di partenza, ma uno striscione d'arrivo. Le strade della pace esistono davvero, perché il mondo non può vivere senza pace. Adesso sono nascoste, ma ci sono. Non aspettiamo una tragedia peggiore, cerchiamo di percorrerle noi per primi, perché altri abbiano il coraggio di farlo. Facciamo capire da che parte vogliamo stare e dove bisogna andare. E questo è importante, perché nessuno dica che lo sapevamo, ma non abbiamo detto o fatto niente. Non sei un ingenuo, non è realista chi scrolla le spalle e dice che tanto è tutto inutile. Noi vogliamo dire che la pace è possibile, indispensabile, perché è come l'aria per respirare, e in questi mesi ne manca tanta. È proprio vero che uccidere un uomo significa uccidere un mondo intero. E allora quanti mondi dobbiamo vedere uccisi per fermarci? E poi prosegue in chiusura del suo intervento: chi lotta per la pace è realista, anzi è il vero realista, perché sa che non c'è futuro se non insieme. La lezione che abbiamo imparato dalla pandemia non vogliamo dimenticarla. Fai bene a non portare nessuna bandiera, solo te stesso. La pace raccoglie e accende tutti i colori. Chiedere la pace non significa dimenticare che c'è un aggressore e un aggredito, e quindi riconoscere una responsabilità precisa. Il Papa, con tanta insistenza, ha chiesto di fermare la guerra. Poco tempo fa ha detto: chiediamo al presidente della Federazione Russa di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. Chiediamo al presidente dell'Ucraina perché sia aperto a serie proposte di pace. Chiede quindi la pace e con essa la giustizia. L'uomo di pace è sempre benedetto e diventa una benedizione per gli altri. Ti abbraccio fraternamente, Matteo Zuppi. Con questo io sono arrivato al termine del mio spazio. La linea tra poco va a Prisma. Noi ci risentiamo domani mattina, come sempre, alle 7:45 o giù di lì, con il Demone del Tardi. Ciao, buona giornata.